Night in the Future, un programma a cura di Fondazione Teatro 2 e del Centro Universitario Teatrale di Parma, su Radio Revolution.
Buonasera, state ascoltando la nona puntata di A Late Night in the Future. Io sono il vostro speaker, Fabrizio.
E io sono Claude, buonasera.
Allora, questa puntata abbiamo deciso di non farla sotto forma di radiodramma. Perché? Perché abbiamo colto un'occasione che ci si è presentata. Perché questa settimana, quindi per Parma, è stata... Per Parma sì, per il teatro, ma per Parma in generale è stata una settimana molto importante. Perché al Teatro 2, il Teatro 2 ha dedicato un focus composto da 3 spettacoli e un workshop di 3 giornate sul drammaturgo spagnolo Juan Mayorga, che è stato presente, quindi è venuto a trovare il Teatro 2.
Esatto, Juan Mayorga, classe 65, pensa che è prima di tutto matematico e filosofo, oltre che drammaturgo di fama internazionale. Lui fin da subito vede nel teatro il mezzo, l'unico mezzo, il mezzo più adatto per veicolare le proprie storie. E oltre ai trattati scientifici, scrive solo ed esclusivamente per il teatro. E pensate che il suo repertorio conta già una 30 di testi drammaturgici messi in scena con un grandissimo successo in tutto il mondo.
Esatto, il regista Gigi Dall'Aglio, appunto il regista dello Stabile del Teatro 2, che ormai da qualche anno approfondisce e studia la drammaturgia di Mayorga, ha diretto la messa in scena di 3 dei suoi testi più celebri, che sono Himmel weg, la via del cielo, Hamelin e Teatro Paraminutos.
Hamelin è un testo che, appunto, sfruttando questo, la sua grandissima capacità di trattare di matematica filosofia, utilizza la relatività per esprimere come si forma, come si ammala il linguaggio e come si trasforma in indeterminazione. Mayorga ci presenta un caso di pedofilia che si infittisce sempre di più mano a mano che la storia va avanti, fino a quando il pubblico non è più in grado di indicare dove sta la colpa e soprattutto la colpa di chi sia, e non può più credere a dove sta la verità. E quindi pedofilo, sì, ma pedofilo cosa vuol dire, chi è? E appunto qui è importantissimo quindi il rapporto che Mayorga instaura nei suoi testi con il pubblico.
Esattamente, poi partendo da un episodio realmente accaduto, Mayorga con Himmel weg, la via del cielo, scrive un testo che ha come tema centrale il tema dell'olocausto, insomma un tema molto importante, però è anche e soprattutto un testo sul teatro, perché lo spettacolo stesso è una messa in scena di una messa in scena, dove i personaggi, che sono diretti appunto da un generale nazista, elaborano appunto una vera e propria struttura teatrale volta a nascondere la verità. Quindi qui si ritorna ancora sul tema della verità che hai detto prima, Claude.
Esatto, e dopo Himmel weg e Hamelin vi è poi il Teatro Paraminutos, che sono pillole di possibilità teatrali, se così possiamo dire. Uno spettacolo itinerante che ha coinvolto ben 14 attori divisi in 8 piccole scene. Queste scene in cui viene compiuto un percorso tra il bene, dal bene al male, e permettono sempre allo spettatore di assistere ad un breve stralcio di qualcosa che potrebbe essere ben più ampio.
Come abbiamo detto prima, quindi il focus che c'è stato su Mayorga non si è limitato alla messa in scena di queste 3 opere, ma ha portato appunto una grande attività all'interno del teatro stesso, perché ci sono stati quindi 3 giorni di workshop in cui Mayorga si è messo a disposizione, quindi un workshop che ha permesso ai drammaturghi e agli attori provenienti da tutta Italia, sono giovani, ricordiamo, giovani attori, drammaturghi e giovani registi, di indagare appunto più a fondo il lavoro di Mayorga con Mayorga stesso, quindi contribuendo ad arricchire il loro personale percorso artistico oltre che il personale bagaglio culturale.
E in questo meccanismo che diciamo si è instaurato a Parma in questi giorni, ci siamo messi in moto anche noi e siamo riusciti ad intrufolarci a teatro per rubare qualche dichiarazione ai vari artisti e riguardo sì al loro lavoro personale, al loro percorso, ma anche al fatto che loro hanno comunque lavorato con un grandissimo artista di fama internazionale, quindi com'è stato. E abbiamo chiesto a 4 giovani artisti coinvolti in questo progetto di rispondere a qualche nostra domanda. Abbiamo intervistato Maria Teresa Berardelli, attrice, drammaturga, diplomata alla Silvio D'Amico di Roma, che ha vinto il premio Riccione Tondelli per il suo primo testo Sterili ed è stato anche menzionato al premio Istro nel 2015.
Valeria Angelozzi, che è l'attrice di Ivanov e del Borghese Gentiluomo, per la regia di Filippo Dini.
Francesco Lanfranchi, regista diplomato allo UAV di Venezia.
E Ilaria Falini, che è un'attrice e drammaturga che collabora con la compagnia del Teatro Stabile di Genova ed ha preso parte alle regie di Fulvio Pepe e Filippo Dini. Allora, la prima domanda che gli abbiamo fatto è una domanda che riguarda proprio il loro lavoro. Cioè, in che modo loro affrontano la scrittura teatrale e quanto è importante il testo drammaturgico in relazione poi al prodotto completo, al prodotto finito, e quanto si sente la libertà, diciamo, di prendere il testo e farlo proprio.
Allora, io ho scritto un testo, anche se non l'ho scritto da sola, mi sono fatta aiutare da uno scrittore vero, però era la mia prima cosa che ho scritto, la prima cosa che ho scritto. Come l'affronto? Cioè, mi è successo una volta, per cui l'ho fatto una volta, per cui avevo una grande idea, volevo raccontare quell'idea lì e ho cercato di trovare il modo, ho cercato di capire quale fosse il modo migliore per raccontare quella storia lì, e tu mi direi come? Come? Nel mio caso specifico non ho fatto raccontare la storia dalla protagonista, ma da una serie di personaggi che avevano conosciuto la protagonista, per cui ho rinunciato a farne un testo in prima persona. Mm-hmm. E ho pensato che in quel caso fosse più interessante farlo raccontare da altre persone, però questo è molto specifico rispetto al mio testo. Invece, come lo affronto da attrice, io, per me il testo, soprattutto nella prima parte delle prove, è la Bibbia. Cioè, io parto da quello e all'inizio cerco anche di non cambiare le parole, non adattare le virgole, poi questo dipende anche si fa sempre un po' un confronto con la scrittura originale e la traduzione. Uh-huh. Perché poi il traduttore potrebbe aver di suo arricchito o fatto girare il testo in un modo magari leggermente diverso, per cui parto sempre proprio da uno studio molto specifico di quello che è la traduzione e quello che è l'originale, per studiare il più possibile quello che è scritto. Poi da lì, nel momento in cui si va in scena, questo dipende anche dal regista con cui lavori, ci si può distaccare in qualche modo, no? Quelle cose per cui puoi raccontare uno stesso personaggio in tantissimi modi, altrimenti tutte le Ofelie sarebbero uguali. Mm. No? E invece non è così, non solo perché cambiano le attrici, ma cambia anche la regia, cambia anche proprio lo studio, l'analisi del testo che viene fatto, no? E quindi ecco, questo è il mio modo. Per quanto riguarda invece, ti voglio dire una terza cosa, perché io il mio testo l'ho scritto e l'ho anche portato in scena, e qui è successa una cosa fantastica, che a me non mi era mai successa, non è la prima volta, e cioè che nel momento in cui sono andata a mettere in scena un testo che avevo scritto io, sono due processi completamente separati, il metterlo in scena e l'averlo scritto. Nel momento in cui lo scrivevo non pensavo all'analisi che poi avrei fatto nel momento in cui l'avrei recitato. Nel momento in cui l'ho recitato l'ho analizzato come se non l'avessi scritto io, quindi ponendomi anche delle domande che nel momento della scrittura non mi ero posta. E quindi magari rispondendo anche, rispondendo e quindi mettendolo in scena, recitandolo in un modo originale rispetto a quello che pensavo quando lo scrivevo.
Io non ho mai scritto un testo, diciamo, completo. E però, diciamo, è stata questo incontro con Maiorga, comunque è stato utile per capire una cosa, cioè la scrittura io l'affronto partendo da un'osservazione di quelle che sono le cose che mi accadono intorno, nel senso di quella che è la realtà, di quello che stiamo vivendo. Ci sono delle domande, ci sono degli interrogativi, ci sono delle cose che mi interessano, e quindi il pensiero è: può aiutarmi il teatro a dare luce a queste cose? Cioè, come diceva lui oggi, cioè, il teatro ci dà questa grossa possibilità di far vedere sotto un'altra luce delle cose che magari siamo abituati a vedere in un certo modo, che magari il modo in cui ci vengono poste, con cui siamo abituati a relazionarci, ce le fa vedere sempre da uno stesso punto di vista. La mia domanda per quanto riguarda la scrittura è: magari il teatro mi aiuta a vedere un punto di vista diverso? E è stato utilissimo oggi il fatto che io abbia esposto, diciamo, la mia idea e vedere tutti gli altri quello che mi dicevano, perché veramente sono venuti a galla tantissime
punti di vista diversi sulla stessa cosa.
Esatto. Per quanto riguarda l'approccio invece con il testo, io ho un approccio da regista, e il testo, diciamo, di base è sacro, nel senso che comunque quando sei di fronte a un grande drammaturgo non hai bisogno è anche, diciamo, una sicurezza sapere che non devi andare tu a cambiarlo, no? Comunque tu sei di fronte a un grande drammaturgo e lui già lì ti ha messo tutto, quindi di solito il lavoro che tu devi fare, se non ti torna qualcosa, sai che lì c'è qualcosa che non hai capito e quindi sei tranquillo perché dici vado. Poi è ovvio, io considero che comunque il testo è un materiale vivo che un drammaturgo ha scritto per essere rappresentato. Ovviamente questo materiale vivo si scontra con dei mondi individuali e personali, che sono quelli innanzitutto degli attori e in secondo luogo comunque anche del regista stesso, ma anche di tutte le persone che ci partecipano. Quindi un po' quello che è il mio approccio come regista è tentare di innanzitutto capire quei mondi che ogni attore giustamente sviluppa dal suo punto di vista, è quello che di solito è quello del suo personaggio, che diciamo lui a cui dà privilegio, no? Capire questo. E dopodiché tu devi avere un attimo la lucidità di ricordarti che tutto questo poi deve costruire, insomma, una sorta di macchina che deve andare, una sorta di orchestra che deve suonare più o meno la stessa melodia e che soprattutto deve essere vista dal pubblico. Quindi l'approccio mio sul testo è sempre questo, un po' vedere gli attori dove vanno, tenere un po' in conto quello che penso io, ma soprattutto dire cosa vedrà la gente.
Allora, come autrice, per un certo... Allora, se lavoro come autrice pura, faccio il mio viaggio e poi concludo il mio viaggio e lascio questo mio viaggio al regista e agli attori, che cerco di non seguire a meno che il regista mi chieda direttamente di seguirli, e quindi credo che sia giusto che poi il regista con gli attori facciano il loro viaggio. Ed è sempre interessante per un autore quando poi scopre che il regista insieme agli attori sono andati oltre il proprio viaggio. Ovviamente sempre un colpo, no? Quando l'autore vede in scena i propri testi, perché magari non te li aspettavi così, ma questa è la bellezza del teatro. Quindi io quando lavoro solo come autrice non ho nessun tipo di necessità di una fedeltà da parte del gruppo di lavoro. Poi nel mio percorso di autrice a volte faccio la regia dei miei testi, allora in quel caso è un altro discorso, per cui faccio io un viaggio con gli attori rispetto al viaggio che ho già compiuto come autrice.
Io credo che per un attore il punto di partenza fondamentale sia il testo. Detto questo, in relazione a una messa in scena, ovviamente quello che io penso del testo, l'idea che io mi sono fatta del testo, ovviamente si va ad incontrare con l'idea che si è fatto il regista del testo. Quindi bisogna vedere in che misura la mia visione del testo si va a incontrarsi, a scontrarsi con quella del regista. E, per quanto riguarda la mia esperienza, ad esempio quella dell'Ivano è stata particolare, perché durante la prima settimana di Tavolino avevamo il traduttore, non il drammaturgo, ma il traduttore del testo. E questo è stato molto interessante, perché partendo dal presupposto che il testo comprenda tutte le domande e tutte le risposte, avere il traduttore lì presente ti dà la possibilità di indagare ancora di più nel testo, quindi sì. Di avere una risposta, un feedback immediato, quindi di chiarire tutti i dubbi e tutte le domande. E quindi è un lavoro parallelo, diciamo, cioè più io vado avanti nella mia testa con l'idea del mio personaggio, più io vado in profondità nel testo. Quindi credo che siano due lavori, cioè il lavoro dell'attore e il lavoro la funzione del testo vadano di pari passo. Quindi non, sono due lavori assolutamente, sono due questioni assolutamente unite.
Writing songs of love, but not for me. A lucky star's above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me.
Avete ascoltato But Not For Me di Chet Baker, chiedo già scusa per l'inglese. In ogni caso, in relazione alla prima domanda, abbiamo chiesto a questi artisti come vedono la possibilità di un approccio come quello di questo workshop, ovvero che affianca il lavoro effettivo con un grande maestro all'occasione di osservare il suo lavoro in scena.
È interessantissimo perché io avevo letto i suoi testi qualcosa prima di conoscerlo e devo dire che molti, alcuni almeno, mi erano rimasti un po' oscuri. Quindi averlo conosciuto, aver insomma capire con lui, studiare con lui, capire la sua poetica, capirla dalle sue parole, da quali sono i suoi mondi, i suoi riferimenti, mi ha aiutato molto a godermi, non dico a capire, a godermi di più i suoi testi. Poi quello che mi piacerebbe è vedere anche lui che li mette in scena, perché un conto averli scritti e vederli messi in scena da altri, è un conto vederli messi in scena da lui, no? E quindi adesso mancherebbe questa cosa che sarebbe fantastica per completare un percorso.
Io ti dico, per me, io ho conosciuto Maiorga e un suo testo, in particolare Himmelweg, 3 anni fa. E ero rimasto colpito un po' da questa frase che lui aveva detto circa il fatto dello stupore che lui provasse ogni volta che vedeva delle persone terze che mettevano in scena il suo testo, vedere loro cosa ci avevano visto. Per lui questa era una fonte di grandissima gioia e questo mi aveva subito colpito tanto. È molto bello, è molto... ti fa capire dalla mattina, quando lui, tra virgolette, ti dà la teoria, che poi nel suo caso è sempre una teoria molto pratica di lavoro sul testo, e poi la sera nelle cose che vedi ti fa vedere veramente i passaggi che lui ti spiega. E la cosa incredibile sua, almeno, è che comunque c'è una grandissima pragmaticità in quello che dice, cioè vedi proprio che quello che lui vede, tutto quello che ti spiega, no, durante il giorno, poi si riflette nel modo in cui scrive, nei personaggi che ti presenta e soprattutto in questo concetto che lui ha molto a cuore, che è la responsabilità che lui vede dell'autore verso il pubblico. E quindi proprio tu la mattina senti lui che parla di queste cose, poi la sera diventi spettatore e ti senti proprio in un certo senso privilegiato, ospite privilegiato della serata, nel senso che proprio questo testo ti arriva e senti che è stato scritto per te. Non so, almeno questa è stata la mia impressione.
Allora, nel caso specifico io ho scelto di fare questo workshop un po' perché amo la drammaturgia di Maiorga e un po' proprio per questo motivo, perché trovavo questo pacchetto, passatemi il termine, molto interessante, perché poi quello che fa un autore è dare un punto di vista, no, sulle cose, quello che fa anche il regista, anche l'attore in realtà, e quindi è interessante poter incontrare un autore, un grande autore come Maiorga, e poter poi vedere la realizzazione di queste sue opere non fatta da lui, proprio per quel discorso che facevo prima, sì. Per cui poi molto spesso il viaggio del regista e degli attori va oltre quello dell'autore. Ora non ti so dire in che modo è interessante questo, so solo che questa è stata la spinta che io ho avuto per seguire questo workshop, proprio perché c'era la possibilità di vedere proprio questi suoi spettacoli, questi suoi testi.
Io invece sono stata spinta da un'ignoranza, diciamo, cioè la consapevolezza di non essere una profonda conoscitrice della drammaturgia, cioè di come si crea una drammaturgia, che è abbastanza paradossale volendo per un attore che appunto, come ho detto prima, si basa, cioè il suo primo strumento è la drammaturgia, quindi la prima motivazione è stata proprio quella di voler avere degli strumenti in più per affrontare il mio lavoro. E per quanto riguarda il workshop con Maiorga, la cosa che trovo molto interessante è che lui parla veramente molto poco dei suoi testi durante il workshop e ci offre un panorama di idee, di spunti veramente molto ampio, e tutti questi spunti noi abbiamo la possibilità di fare un confronto tra tutti questi spunti e poi con gli spettacoli che andiamo a vedere poi la sera. Quindi non facciamo un'analisi dei suoi testi durante il workshop, ma certo, abbiamo la possibilità di avere degli strumenti esterni ai suoi testi che però ci ritornano immediatamente in mente quando andiamo a vedere lo spettacolo. Quindi, non so, ieri abbiamo parlato dell'Ellissi, per esempio, quindi è incredibile come argomenti, come tematiche, come la matematica, per esempio, la filosofia, siano così importanti poi per capire un testo e per vederlo messo in scena, no? Ed è interessantissimo.
Infine, come ultima domanda, abbiamo chiesto se per questi ragazzi quanto possa essere utile per il loro percorso artistico individuale, diciamo, incontrare non solo appunto un grande maestro, ma anche altri professionisti della loro generazione all'interno di un ambiente produttivo come può essere quello di un teatro, in questo caso del Teatro 2. E, quanto è importante lo scambio di esperienze e in che modo?
Ti metti a studiare Molière, non hai la possibilità purtroppo di conoscerlo, no? E quindi la possibilità di studiare con uno che ha scritto quello che tu stai studiando è eccezionale. Noi come classe, non lo so, però per esempio lui fa un grande lavoro sulla classe, perché ad ognuno di noi è stato chiesto di dare un input da cui poter poi ricavare una storia, di scegliere un soggetto, che potrebbe essere qualsiasi cosa, e il soggetto viene esposto a tutti gli altri, tutti gli altri partecipano alla discussione, danno consigli, lo criticano, per cui lui fa un lavoro proprio che è molto incentrato sul gruppo e sullo scambio.
Sì. No, io penso di sottoscrivere quello che dice lei. Aggiungo che il fatto di essere tutti più o meno della stessa generazione, così, almeno per me, che sulla scrittura sono veramente l'ultimo arrivato, nel senso che proprio sono praticamente a livello zero, vedi che c'è un codice che è in comune, vedi che quando parli di alcune cose gente ti risponde sul tuo stesso codice, quindi per me è stato incredibilmente importante avere delle persone che capivano,
che abbiamo gli stessi riferimenti,
esatto,
in qualche modo.
E che mi dicevano, in base a che fossero attori o drammaturghi, guarda, pensa questo, pensa quell'altro, è stato molto arricchente, e questo appunto grazie a lui che favorisce questo tipo di lavoro, scambio.
Allora sì, è importante perché è la natura stessa del teatro, no? Il teatro è, tra le altre cose, condivisione, comunione, no? Comunione anche tra appunto autrice e attrice, e non solo tra due autori o due attori, ecco. Quindi questo è fondamentale, e sempre per ritornare a quel discorso che facevo prima, per cui è fondamentale avere un punto di vista, no? Nel teatro, rispetto alla realtà che si va a raccontare. Questo punto di vista ce lo portiamo anche come esseri umani, oltre che come artisti. Quindi comunque l'incontro con altri esseri umani e l'incontro con altri artisti è importante alla luce del fatto che c'è uno scambio di punti di vista, di esperienze che fa il teatro, perché poi il teatro non lo puoi fare da solo, quindi è, quello sì, è importante, ecco.
Io credo che il teatro sia una cosa viva e in costante evoluzione, e avere dei ragazzi, appunto, dei giovani che si interessano di questa cosa, di per sé rappresenta il cambiamento costante che il teatro subisce, sia per quanto riguarda i drammaturghi che per quanto riguarda gli attori. E mi viene in mente, appunto, la frase di Costia nel Gabbiano, che ricerca nuove forme, no? Il teatro ha bisogno di nuove forme. E la drammaturgia stessa si basa su uno scontro, cioè una drammaturgia parte nel momento in cui c'è un incontro-scontro, nel momento in cui succede qualcosa, no? C'è un incontro. E in questo caso io credo che durante questo workshop ci sia un continuo incontro-scontro, no? Quindi è molto bello vedere come si riesca a porre delle nuove basi per andare avanti, no? Per capire quale sia l'idea che ognuno di noi ha del teatro, che sia un drammaturgo, che sia un attore, e allo stesso tempo vedere dove il teatro può andare. Cioè, queste secondo me sono delle piccole comunità, no? Delle piccole brigate, no? Pensatemi il termine, in cui si veramente si teorizza il futuro del teatro. Quindi credo che di per sé questi workshop, e ancora di più il workshop con Maiorga, che è veramente un maestro a tutto tondo, possa veramente darci una nuova prospettiva, no? Possa veramente farci vedere quali potrebbero essere queste nuove forme del teatro.
Avete ascoltato Aisha di John Coltrane. Prima di lasciare Parma, Juan Mayorga ha assistito alla messa in scena di tutti e tre gli spettacoli diretti da Gigi Dall'Aglio, ma soprattutto ha tenuto una conferenza aperta al pubblico dove ha risposto ad alcune domande. In questa conferenza ha parlato del proprio lavoro. Rispondendo ad una domanda, ha spiegato il rapporto che c'è, che esiste già nel testo, tra il lavoro e chi lo riceverà, ovvero il pubblico.
Infatti per Mayorga è fondamentale, quindi per il teatro di Mayorga, il coinvolgimento diretto dello spettatore per ciò che avviene in scena. E quindi di conseguenza fondamentale è anche l'immaginazione, che è appunto un fattore legato molto allo spettatore. Secondo Mayorga il fantasma, diciamo, dello spettatore esiste già nel testo, quindi, e deve venire fuori man mano. Mayorga, cito testualmente, dice: il teatro è il luogo di incontro fra l'attore e lo spettatore, tutto il resto è superfluo. Questo incontro però, diciamo, non è un incontro armonico, ma è percepito come conflitto, quindi una sorta di tesi e antitesi, uno scontro che ci deve essere, qui riprendendo la dialettica hegeliana, in cui appunto lo spettatore sulla scena incontra il suo doppio, che non è uguale appunto, ma incontra un'altra versione di sé, che può essere opposta o affine, quindi chi sarebbe potuto essere, chi potrebbe essere, chi potrà essere in futuro, e da questo scontro, quindi da questo conflitto, si accende appunto quella scintilla che è utile poi per la resa finale. Esatto. del testo.
Esatto, ed ecco appunto qui una chiave per leggere Mayorga, ovvero il ruolo dello spettatore che deve essere complice di ciò che accade sul palco, e l'interprete deve essere bravo e capace di convocare al meglio questa capacità dello spettatore di immaginare.
A tal proposito, gli abbiamo fatto una domanda, quindi legata a questa cosa, cioè gli abbiamo domandato se ci fosse una funzione specifica, anche civile, appunto, del drammaturgo, appunto, per riprendere la relazione che c'è con lo spettatore. Quindi se il drammaturgo ha anche una funzione civile, e se sì, appunto, qual è?
Se la figura del drammaturgo è controvertita, entonces es interesante, ¿no? O sea, si la posición del dramaturgo es discutida, entonces merece la pena insistir en ella, ¿no?
Cioè, se la figura del dramaturgo è controversa, se è una figura discussa, allora vale la pena non insistere nel parlare di questa figura.
Precisamente porque hay otros que lo discuten, ¿no? Si hay gente que te dice no hagas esto, tienes una buena razón para hacerlo.
Cioè, il fatto che c'è gente che la discute, no? Se qualcuno ti dice non fare questo, ti viene più voglia di farlo.
Para mí el teatro es un lugar formidable, privilegiado para un escritor.
Cioè, per me il teatro è un luogo formidabile, cioè privilegiato per lo scrittore.
Como yo amo la novela y amo la poesía.
Como yo amo el romance y también la poesía.
Pero siento que como dramaturgo puedo contar historias.
Pero siento que como dramaturgo puedo contar historias.
Igual que el narrador. Y como el poeta puedo asaltar la lengua.
Como el narrador, como poeta puedo asaltar la lengua.
Pero además como autor de teatro tengo una ocasión de crear una experiencia poética en el espacio y en el tiempo con unos actores.
Ma con il linguaggio del teatro io riesco a esprimere un linguaggio poetico, una esperienza poetica con degli attori, no? Una esperienza poetica che si vuole nello spazio del tempo.
Tengo el privilegio de que otros creadores, Gigi, su iluminador, su escenógrafo y finalmente los actores desplacen lo que yo he imaginado a lugares imprevistos por mí.
E ho la possibilità, l'opportunità che altri, ad esempio come Gigi e i suoi collaboratori come il fonico, il tecnico luce, finalmente anche gli attori, di spostare, no? Il mio lavoro ai posti in cui io non avevo immaginato.
Yo siempre digo que, siempre digo y estoy convencido de ello, de que el texto sabe cosas que el autor desconoce.
Io sempre dico, sono veramente convinto di questa cosa, no? Che il testo sia una cosa che l'autore stesso non conosce.
Yo ayer en Himmelberg descubrí sentidos de la obra que no había visto hasta ahora.
Yo, por ejemplo, ayer en Himmelberg he descubierto ciertos sentidos de la obra que yo no sabía, que no conocía.
Y estoy seguro de que hoy Hamelin me va a descubrir luces y sombras que no preveo.
Sono sicuro che oggi Hamelin descubrirá delle luci e ombre che io non prevedo, non lo so.
Sí. Pero con esto no he contestado a tu pregunta.
Con esto no lo he respondido a la pregunta.
Con esto he contestado por qué soy feliz escribiendo teatro.
Con esta respuesta, ¿por qué soy feliz escribiendo teatro?
Porque yo soy feliz escribiendo teatro.
Porque yo soy feliz escribiendo teatro.
A mí escribir teatro me hace feliz, porque soy feliz cuando escribo, pero también cuando no escribo, el escribir teatro me ayuda a vivir. Que escribir teatro me hace feliz cuando escribo teatro, pero también me ayuda a vivir cuando no escribo teatro.
Cioè, scrivere teatro mi fa felice mentre scrivo, ma anche quando non sto scrivendo mi fa felice aver scritto, no?
Sí.
Porque también ayuda a vivir.
Porque el teatro me ayuda a fijarme, me ayuda a prestar atención.
Il teatro mi aiuta a dare un'attenzione, a guardare le cose.
Por ejemplo, ahora yo puedo observar cómo estáis ahí y no todos usáis las manos del mismo modo.
Cioè, ad esempio, adesso io posso osservare come siete qui e non tutti usate le mani nello stesso modo.
Y el teatro me ayuda a eso, a atender a eso.
Il teatro mi aiuta a quello, no? A attendere a queste cose.
Me ayuda a atender, por ejemplo, cómo habla una persona cuando quiere amenazar o cuando quiere seducir y cómo utiliza sus palabras y su cuerpo.
Mi aiuta a guardare come una persona parla quando vuole minacciare o vuole insedurre o come usa il suo corpo.
Me ayuda a examinar la vida.
Mi aiuta a esaminare la vita.
Pero todavía no he contestado a tu pregunta.
No lo he contestado a la
pregunta. Porque la cuestión es si hay alguna razón no egoísta para escribir teatro.
Porque la cuestión aquí es si existe cualquier razón no egoísta para escribir teatro.
Y lo que yo siento es que yo debo escribir textos que despierten el deseo de teatro.
Io quello che sento è che devo scrivere dei testi che sveglino questo desiderio di teatro.
E ese es mi lugar, come autore.
E quello è il mio posto come autore.
Io devo proponer mundos.
Io devo proporre dei mondi.
E proponer imágenes.
Proporre immagini.
E proponer preguntas.
E domande.
Y quizá alguno de esos textos tengan la suficiente fuerza para hacer que unos actores se reúnan en torno a ese texto, ¿no?
Forse qualcuno di questi testi abbia la suficiente forza per far sì che un gruppo di attori si unisca intorno a questo testo.
Y puede que esa reunión sea lo bastante fuerte como para que los actores decidan abrirla a la ciudad.
E può essere che quella riunione sia abbastanza forte allo stesso tempo in modo da far decidere a questo autore di aprire pure questo testo alla città.
E finalmente esa es mi misión como autor.
E finalmente quella è la mia missione come autore.
O sea, tengo que ser capaz de escribir textos que provoquen una reunión.
Devo essere capace di scrivere testi che provochino una riunione.
Sí, y eso tiene que ver con la primera pregunta.
Quello che ha a che fare con la prima domanda che mi hanno fatto.
Già nel testo teatrale si prefigura un hecho sociale.
Cioè, già nel testo teatrale si prefigura un fatto sociale.
Si prefigura un'assemblea.
Si prefigura un'assemblea.
Si prefigura una reunione.
Si prefigura una riunione.
O sea, de algún modo el espectador ya es un fantasma che sta nel testo.
In qualche modo lo spettatore è già un fantasma che è all'interno del testo.
Entonces, Ese es mi pequeño trabajo, provocar el deseo de teatro, escribir textos que provoquen el deseo de teatro.
Allora quello è il mio piccolo lavoro, no? Scrivere dei testi che provochino questo desiderio di teatro.
e intento en ese texto solo ponerlo innegociable.
Cerco in quel testo di mettere, di far luce soltanto nell'innegoziabile.
Intento che i miei testi siano lo più aperti possibili.
Provo a fare a scrivere i testi più aperti possibili.
Para che pueda entrare la immaginazione del direttore, del escenografo, del illuminatore, del sonidista e, desde luego, de los actores.
Perché possa entrare in esso l'immaginazione del regista, degli attori, del fonico, degli altri lavoratori del teatro.
E finalmente la immaginazione degli spettatori.
E finalmente arriva l'immaginazione degli spettatori.
Intento che i testi siano lo meno autoritari possibile.
Cerco di fare i testi meno autoritari possibili.
Esatto, Maiorga spiega che è la sua intenzione quella di scrivere dei testi che possano essere il più aperti possibile a delle interpretazioni, sia da parte dei registi che da parte degli attori che decidono di metterli in scena, affidando liberamente, proprio al 100%, i suoi testi e lasciandogli la libertà di usarli come meglio credono. E a questo proposito è intervenuto proprio Gigi Dall'Aglio, il regista, che ha raccontato la prima volta in cui incontrò Maiorga.
Tanto per riscaldare un po' l'ambiente, raccontare un aneddoto riguardo al mio primo incontro con Maiorga, che vi potrà interessare. La prima volta che sono andato a Madrid perché volevo mettere in scena Imelbeck e avevo l'intenzione di modificare una cosa che c'era sul suo testo. Non era una modificazione di struttura, era una modificazione di modi di raggiungere un certo risultato. Però mi sembrava opportuno, una volta che l'autore è vivo, andare a parlare con lui, insomma, per non tradire le sue intenzioni. Quando gli ho esposto questa mia intenzione, da lui mi è arrivata la risposta che, vi assicuro, 50 anni di teatro non avevo mai ricevuto da nessun autore. E cioè la risposta è questa, che mi ha dato. Non so se adesso è ancora d'accordo, però quello che mi ha detto era: io scrivo per il teatro, non scrivo romanzi, non scrivo, sì, qualche trattato lo scrivo, non scrivo, scrivo per il teatro. E quando dici per il teatro, dietro questa parola ci va di tutto, ci vanno gli attori che lo metteranno in scena, ci va il teatro che lo fa funzionare, ci va i tecnici, ci va il pubblico che viene in quel teatro. Quindi io scrivo per il teatro e solo per il teatro faccio come di mestiere. Per cui dice, quello che io scrivo deve funzionare là, nel teatro. E a me interessa vederlo, quello che ho scritto, dentro quel contesto. Perché scopro delle cose anche su quello che ho scritto. Questo, per cui mi dice, tu, col tuo teatro, hai deciso di fare quella cosa. Falla. Falla come il testo ti suggerisce di fare. E poi lui vedrà, gli piacerà, ma non c'è nessun divieto da parte sua. Non c'è stata nessuna inibizione, nessun paletto che ha messo. Io scrivo perché la gente lo metta in scena. E lo mette in scena con la loro partecipazione alla vita di una realtà culturale, lo metta in scena con la loro competenza specifica nel lavoro di costruzione, e per questo lo faccio. E dopo io vado a vedere e scopro delle cose, e questo è il mio piacere. Per cui mi ha detto, fai quel che vuoi. E mi ha fatto molto bene a dirlo, perché poi i registi in genere fanno quello che vogliono lo stesso. Però è brutto farlo contro il parere di un autore che non mi ha detto che andava bene la mia idea, mi ha detto che era legittimo che io facessi quello che voleva, perché lui scrive per il teatro.
Avete ascoltato Round Midnight di Miles Davis. Per questa puntata abbiamo scelto, come avete ben potuto sentire, solamente tracce jazz che ci inseriscano, diciamo, in un'atmosfera, possiamo dire colloquiale?
Sì.
Colloquiale, perché abbiamo avuto proprio questa grandissima possibilità in questo periodo di stare a contatto con artisti vari, come diceva prima Fabrizio, da tutta Italia. A loro volta, loro hanno avuto la possibilità di stare a contatto con questo grandissimo artista che è Maiorga. Io credo che questa occasione, questo focus, sia stato veramente un grandissimo evento, soprattutto perché si è svolta a Parma. Cioè, dall'idea del fatto che stanno cambiando le cose, la possibilità di stare a contatto con una mente così, uno che prima di essere drammaturgo è addirittura matematico e filosofo, quindi l'idea di questo dell'intellettuale a tutto tondo che si riprende, è una cosa molto interessante, secondo me.
Esattamente, e un altro aspetto sul quale, insomma, ci sarebbe molto da dire è il fatto che Maiorga stesso, in questi giorni in cui è stato a Parma, ha potuto vedere i suoi lavori, i suoi testi messi in scena. E questo Maiorga l'ha detto nell'incontro col pubblico, che nel momento in cui lui vede uno spettacolo, appunto una regia di un suo testo, capisce, scopre nuovi particolari, nuove situazioni, nuovi collegamenti fra le battute, fra i rapporti che ci sono tra i personaggi, che lui stesso che appunto il creatore del testo non aveva notato prima. Quindi questa è una cosa, a mio parere, interessantissima. Il fatto che vedendo un lavoro, alla fine, quando passa dalla carta alla scena, quindi come si scoprono nuove cose e si può analizzare tutto il testo da un altro punto di vista.
Esatto, come poi aveva detto anche Ilaria Fallini, credo, nell'intervista che abbiamo fatto. Quindi è stata proprio un'esperienza in cui abbiamo scoperto anche cose nuove dal nostro punto di vista di piccoli drammaturghi, se così si può dire, se non è osare troppo. Noi, che dire, vi ringraziamo per essere stati con noi, per averci seguiti.
Vi ringraziamo e vi diamo una notizia, diciamo, una piccola anticipazione che Maiorga ha rivelato appunto durante l'incontro con il pubblico. Cioè che ha intenzione, Maiorga proprio, di voler scrivere un testo proprio per l'ensemble del Teatro 2.
E quindi avremo la possibilità di vederlo di nuovo in scena con gli attori del Teatro 2 qua di Parma. Quindi grazie, un saluto da Claude.
E da Fabrizio. Buona serata.
Buona serata.
Buonasera. Avete ascoltato la nona puntata di A Late Night in the Future, un programma radio a cura di Fondazione Teatro 2, in collaborazione con il CUT di Parma, su Radio Revolution. Vi ricordo i prossimi appuntamenti al Teatro 2. Dal 21 al 26 marzo andranno in scena gli spettacoli Himmelweg, Hamelin e Teatro Paraminutos di Juan Maiorga, per la regia di Gigi Dall'Aglio. Il 25 e 26 marzo gli spettacoli di Burattini, di Patrizio Dall'Argine e Veronica Ambrosini. L'1 e 2 aprile, Letteratura, di Arthur Schnitzel, a cura di Walter Lemoli. Il 3 aprile andrà in scena l'esito finale del laboratorio per gli studenti universitari Il migliore dei mondi possibili, gestito da Giacomo Giuntini e Vincenzo Picone, con la messa in scena di Candido di Voltaire, nella versione di Bernstein. Vi aspettiamo a Teatro 2. E alla prossima, tarda sera, nel futuro.